Siamo al nono passaggio. Oggi vedete come il tema della casa ritorna. Noi continuiamo a rimanere a Zarepta in casa della vedova, ma oggi la liturgia ci fa anche andare a Betania. Abbiamo solo case dove stare. E quindi vuol dire che questa dimensione della casa, così dentro alle corde di Gesù, deve essere probabilmente qualcosa che noi impariamo a vivere, che contiene in sé davvero qualcosa di significativo, e perciò è importante che noi non la trascuriamo. Ci sono proprio delle situazioni dove tu entri in una famiglia e ti accorgi che quella lì è una casa. Entri in altre famiglie e ti accorgi che questa dimensione della casa è debole, fragile. Ci si accorge. Allora, il Signore ha inviato Elia e gli ha detto di rimanere nella casa, di rimanere lì dalla vedova, lo ha suggerito anche a noi. Sono contento perché vuol dire che lo Spirito sta parlando, che ho sentito anche da qualcuna di voi che in questa casa c'è entrata veramente, perché si è messa davvero ad osservare la vedova, e noi oggi continuiamo a guardarla, questa donna, come abbiamo detto ieri, ci mettiamo un pochino alla sua scuola, e stamattina mettiamo la nostra attenzione, sia questa mattina che oggi pomeriggio, su un fatto che dice che lei ha superato la prova del corpo e che la prova del corpo dice la verità di una cosa, di una vita, di ciò che si vive, e lo vedremo sotto due sfumature, una stamattina e una oggi pomeriggio. La scena di un re 17 dice che Elia arriva presso la casa della vedova e arriva come uno sconosciuto e si presenta a lei con una richiesta. Non è che dice chi è, chi mi ha mandato. Arriva e dice, la chiama perché lei stava raccogliendo la legna, la chiama e disse, senti, prendimi un po' di acqua in un vaso, perché il fiume si era seccato, per cui moriva dalla sete, perché io possa bere. Mentre quella andava a prendere l'acqua, le gridò, per favore, giusto che ci siamo, prendimi anche un pezzo di pane. E quella rispose, per la vita del Signore tuo Dio, io non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Stavo proprio raccogliendo due pezzi di legna, poi andò a prepararla per me e per mio figlio. Poi mangeremo e poi dice, moriremo, per dire che non ha più niente. Elia gli disse, non temere, va a fare come hai detto. Lui gli dice, però prima prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore Dio di Israele. E lei lo fa. Quindi arriva questo sconosciuto, chiede da bere, chiede da mangiare, chiede aiuto, chiede un po' di ristoro. Quello che sorprende è che questa donna così provata nella vita perché vedova, con tutti gli annessi e connessi legati alla vedovanza allora, povera, eppure si prende cura prima di Elia che di suo figlio e di lei. Perché? Io dico, non è proprio la cosa più scontata questa qui, perché chiunque di noi avrebbe detto: senti, io preparo da mangiare, poi per me e per mio figlio, poi una parte magari te ne do una parte. E invece avviene proprio il contrario, prima da mangiare Elia e poi. E questa cosa mi ha fatto abbastanza un po' così, mi ha un po' fatto un po', mi ha fermato, insomma, e ci ho un po' così meditato un po' e mi è emersa questa, un'altra parola, la parola cura. Ho pensato e mi viene un po' da pensare che la nostra vita, quella che sarà come quando lo capiremo, lo vedremo, non lo so, certamente mi viene da pensare che si svilupperà un pochino sul sentiero della cura. Ho cercato di ascoltarla questa parola, cura, e mentre la ascoltavo, mi viene proprio in mente anche proprio un po', ero in chiesa che camminavo. Tanto la chiesa era chiusa, era un unico posto per camminare che potessi avere io. Ho detto altrimenti qui non cammino più tra un po'. E pensavo a questa cosa, mi è venuta in mente una cosa che mi ha ricordato che da piccolo io ho una zia suora, sorella di mia mamma, che quando ero piccolo siamo andati a trovarla. Io credo avessi 7-8 anni. Mi ricordo che era a Milano, non mi ricordo dove fosse. So solo che siamo entrati in questo grande cortile e c'era questo grande edificio. Lei dentro al cortile ci ha aperto, siamo entrati e poi ci ha accolti in questo cortile, poi ci ha fatto entrare. E mi ricordo che ho guardato questo grande edificio e avevo letto casa di cura. Credo ci fosse anche qualcos'altro, però a me era rimasta in mente casa di cura. Mi è venuto in mente che la casa della vedova era come una casa di cura. Io ho associato un po' queste due cose all'inizio. Ho detto, Elia si è sentito curato. E allora poi ho detto, ma che quella della vedova è una casa di cura? Poi mi sono detto, ma nella Bibbia ci sarà una casa di cura che non è a Milano e ci sarà nella Bibbia? Ho detto, ci dovrà essere, ci sarà? Se no, Massimo, non è questa qui la strada. E invece c'è. E poi c'è, allora ho detto, vabbè, allora la strada è questa qui, perché se no non la trovavo. E di questa casa di cura ce ne parla Gesù. E Gesù ce ne parla in una parabola. Questa parabola di Luca 10 la conosciamo, e come quando uno conosce già una cosa, non l'ascolta più, no? E il rischio per noi è un po' questo, con la parola di Dio che conosciamo, che la sentiamo ma non l'ascoltiamo più. Questo è uno dei motivi per il quale noi non sentiamo più la voce dello Spirito, perché il nostro sapere già, avete in mente quando io dicevo che di testa zittisce la voce dello spirito, per cui lui dice, ah, nella parabola di Luca dice, ah, so già, sappiamo già, mi sentite a commentare tante quelle volte, e quindi uno, il problema è proprio questo qui, è che così noi rischiamo sempre un po' di zittire la parola, e allora comprendiamo perché noi poi non riusciamo più a sentire la voce dello Spirito. Proviamo a riascoltarla. Luca 10, 29, 37. La parabola è quella del Samaritano. Visto che la conoscete, avete già capito che c'è la casa di cura. Ma quello, il dottore della legge, volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Gesù rispose, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio passandogli accanto vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Ecco la casa di cura. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore. E cosa disse all'albergatore? Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto in mano dei briganti? Quello rispose che ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse, va. E anche tu fa così. La parabola comincia al versetto 29 con una domanda del dottore della legge. Chi è il mio prossimo? Gesù risponde a questa domanda con la parabola. Ma Gesù con la parabola risponde alla domanda del dottore della legge? In verità no. Non risponde alla domanda del dottore della legge, perché Gesù gli fa capire che quella domanda lì è semplicemente, come del resto del Vangelo sottolinea, dice per giustificarsi, che vuol dire per non mettersi in gioco, per difendersi. Gesù non risponde a quella domanda lì, perché? Perché il prossimo non esiste. Così vi ho svegliati, così ho tirato l'attenzione e così almeno riascoltiamo questa parabola, perché sennò è perché il prossimo non esiste. Gesù dice che non esiste. Con la parabola Gesù, lui gli domanda chi è il mio prossimo? Gesù non racconta la parabola per dire chi è il mio prossimo. Gesù risponde la parabola e gli dice invece che non esiste il prossimo, esiste il farsi prossimo, che sono 2 cose diverse. Mi sono spiegato? Il prossimo è come l'idolo. L'idolo non esiste, è l'idolatria che lo fa nascere, che lo crea. Vi ricordate? Così il prossimo sono io che decido se esiste, che lo faccio nascere o che lo nego. Mi sono spiegato? Sei tu che ti fai prossimo e per cui lo generi tu, se no non esiste. E infatti Gesù Perché mentre racconta la parabola ne racconta due che non si fermano? Poteva anche benissimo raccontare semplicemente che passava. È successo che ce n'è stato uno che l'hanno preso, l'hanno malmenato, l'hanno rapinato di tutto, e poi è passato un samaritano. Se voleva anche dire che non era, ma era addirittura, poteva far passare il samaritano subito, no? E la parabola stava in piedi. Invece Gesù ne fa passare due prima, e tutti e due vedono, ma non si fanno prossimo. Per cui per loro il prossimo non c'è, non esiste. Del resto anche noi facciamo così nella vita. Di qualcuno ci facciamo prossimo, e quindi decidiamo che è il nostro prossimo. Di qualcuno non ci facciamo prossimo, e per cui decidiamo che non esiste, che non c'è, che non è il nostro prossimo. È più chiara così? Per cui esiste il farsi prossimo, mentre lui la domanda dice: ma chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo e chi no? Gesù dice: non esiste né chi è né chi non è, esiste solo chi si fa prossimo e chi no. Chi si fa prossimo lo genera, gli dà vita. Chi non si fa prossimo lo nega e perciò lo fa morire, gliela toglie la vita. Chi si fa prossimo gliela dà la vita. Chi non si fa prossimo, la vita gliela toglie. Elia era il prossimo della vedova? No. È lei che l'ha fatto diventare. È lei che si è fatta prossima di Elia. Mi spiego? Quindi Gesù con la parabola non risponde alla domanda, ma elegantemente gli fa capire che lui, che gli aveva fatto la domanda prima, qual è il primo dei comandamenti, e in realtà non li aveva ancora capiti, però li sapeva. Della serie, anche lui, il dottore della legge, dalle sopracciglia in su, li sapeva, ma delle sopracciglia in giù non conosce niente. Tutta la prima parte della parabola è giocata sul fatto che tutti e tre passano, tutti e tre vedono, ma il quid qual è? È che dentro a due non succede quella cosa che succede dentro al terzo. È chiaro? Dopo uno dirà: sì, ma Don Massimo, però i primi due non si sono fermati anche perché secondo la legge loro non avrebbero potuto. Sì, c'era anche quella cosa lì, no? Poi c'era anche quella cosa lì. Però la questione è che i primi due non hanno sentito niente. Cosa che ha sentito, lo dice Gesù, perché quando racconta la parabola, lui lo dice, dice: un sacerdote scendeva nella strada e quando lo vide, andò. Anche un levita giunto in quell'ora vide e passò. Invece, che come dire, diversamente, un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, anche lui come gli altri, vide, e però a questo succede qualcosa, e gli succede dentro. Che cosa ha fatto il samaritano? Gesù lo fa dire al samaritano stesso, quando poi al versetto 35, rivolgendosi al locandiere o alla locandiera che fosse, gli o le dice di continuare a fare quello che lui aveva iniziato, e cioè abbi cura. abbi cura. Oggi, stamattina, deve risuonare un po' questa parola. E allora, tornando indietro, noi vediamo che la cura del samaritano la vediamo nei suoi gesti, nel suo corpo. Si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e così si prese cura di lui. I gesti, il corpo, i gesti del corpo, anche gli occhi, anche i sensi, entrano tutti in gioco a veicolare e ad esprimere questa cura, questo prendersi cura, questo essersi lasciato prendere dalla cura. E il samaritano la chiede al locandiere o alla locandiera che fosse, gliela chiede: mi raccomando, abbine cura, Perciò la cura è qualcosa che si può avere o non si può avere. Si può vivere con cura, nella cura, avendo cura, oppure si può vivere senza cura. E senza cura, ditemi voi cosa, come si può dire, incuranti, o c'è la parola ancora con trascuratezza, no? Senza cura. Perciò la cura nel samaritano, che tutti sappiamo poi che è Gesù, è qualcosa che nasce dal suo mondo interiore, perché è quella cosa che l'ha fermato, che l'ha fatto scendere, che l'ha fatto inginocchiare davanti a quel poveretto, che gli ha fatto decidere che dove doveva andare, che quella che era il suo programma, la sua meta, la sua scadenza, ma io ho da fare, ma io devo andare, mi aspettano e non posso arrivare in ritardo e adesso non posso, senti, passerà qualcun altro. Tutte queste cose sono state spazzate via, ma non perché gliel'ha detto qualcuno, non per un ordine come la vedova, no, ma perché qualcosa dentro di lui, che cos'è questa cura, che è qualcosa che appartiene, che viene fuori dal mondo interiore di questo samaritano e che purtroppo non è dentro né al sacerdote né al levita. E quindi evidentemente c'è un'idea di Dio, un'idea della fede che non comprende la cura di un Dio che non si cura, che non si prende cura, ma piuttosto un Dio che ordina, che dà leggi, che prescrive, no? È l'uomo per la legge, secondo i primi due. La cura è qualcosa che dice la capacità interiore di una persona di spostare l'attenzione da sé all'altro. È una dislocazione. La cura è qualcosa che dice un decentramento avvenuto, Cioè al samaritano, non, a un certo punto, gli, non lo so, ma gli saranno anche venute in mente tutte le cose che doveva fare, dove doveva andare, cosa doveva... Però non ha avuto, perché questo decentramento era avvenuto e per cui è stato possibile prendersi cura. Quando questo decentramento invece è ancora da compiersi, ancora non si è realizzato, allora la cura è qualcosa dell'altro, il prendersi cura, l'aver cura, è qualcosa che diventa difficile, che, no, che diventa faticoso, che diventa pesante, che, perché? Perché l'aver cura ce lo chiede questo decentramento, ma siccome è qualcosa che in me non è ancora avvenuto, dentro di me è come quando tu, qualcuno di una certa età mi dice, è come quando qualcuno mi dice ci si alza la mattina e uno si tira in piedi con, e poi comincia un po' a muoversi, poi verso le 10 uno finalmente riesce a muovere tutte le articolazioni. È proprio quella... quella cosa lì che sono riuscito a spiegarmi, l'incapacità di prendersi cura è segno dell'essere ancora al di qua, un po' alla maniera dei primi due, dove ci sono io ho le mie cose da fare, ho il mio programma, mi sono... Oggi ho già deciso quello che devo fare, per cui se arriva qualcuno o qualcosa che me lo scombina, apriti cielo, i fulmini e le saette di ieri, poca cosa. Non è possibile che tu arrivi sempre all'ultimo momento a dirmi le cose. Noi viviamo, non so voi se avete questa impressione, ma io vedo questo stile di trascuratezza, di incuranza in generale, ce lo vedi nella professionalità, dico in giro, no? Delle persone che si approfittano, che non hanno a cuore, no? Perché prendersi cura è aver preso nel cuore un'altra cosa che non sei tu, no? E invece continuare ad avere a cuore sempre soltanto il proprio interesse, il proprio tornaconto, il proprio... questo lo vediamo, insomma, lo sappiamo in tante occasioni sul fronte politico, sociale, l'abbiamo visto tante volte, insomma... anche nel mondo, mentre abbiamo visto degli esempi straordinari anche nel periodo della pandemia, ecco, abbiamo visto, almeno io, non in televisione, ma quello che ho imparato, ho visto anche, ahimè, anche chi proprio, come dire, in certi ambiti lavora proprio da impiegato nel mondo dell'assistenza, e al venerdì a mezzogiorno trovarlo di venerdì mattina è impossibile, per cui al giovedì la settimana di lavoro è già finita. Oppure io mi domando e mi dico, com'è possibile che un'amministrazione gestisca ed emetta un numero telefonico al quale le famiglie possono riferirsi, quelle non seguite dai centri di ascolto di una città. possono riferirsi telefonicamente perché verrà loro assegnato un pacco spesa. Il numero di telefono è stato aperto il venerdì mattina e chiuso il lunedì a mezzogiorno. Chi rispondeva al telefono sabato e domenica? Ditemi, in comune. Però, sapete, questo è sufficiente però per uscire sul giornale e dire che il comune ha distribuito X borse e quello che doveva, l'obiettivo era quello. Poi chi prenderà il giornale? Nessuno sa, tranne quei poveretti che poi sono venuti tutti da noi a dire che loro telefonavano ma non rispondeva nessuno, è certo. Venerdì dopo mezzogiorno già non rispondeva. 3 ore venerdì mattina e 4-5 ore lunedì dicendo che poi non c'era più posto perché i pacchi erano finiti. L'incuranza, la mancanza di attenzione, l'indifferenza, eccetera, eccetera, eccetera. La fretta. Io credo che noi dobbiamo proprio stare attenti perché c'è oggi, si vive appunto così di fretta, così, come dire, riflettendo poco sulle cose, accontentandosi di farle, di averle fatte, poi senza verificare, approfondire come le abbiamo fatte, se c'era qualche altra strada, se c'era qualche altra via, se scusate, non lo so come si aprirà l'anno scolastico, in che situazione, in che condizioni. Io sento solo un po' di insegnanti che sono un po' dico, ma questi qui sanno dove noi ci troviamo? Cioè, io ho una maestra che nella mia parrocchia ci sono 2 scuole elementari e una che ha finito una seconda, aspetta, sì, ha finito la seconda quest'anno, e sono elementare in un distaccamento, lì sono una classe di 25, una classe di 23, con dentro un autistico in una classe, quella da 23, e dall'altra parte un disabile con compresi non solo, anche la deambulazione con la carrozzina. Con il problema che non c'è aula per, dice siamo dentro così, ma questo qui è in mente che noi l'anno prossimo dobbiamo fare il distanziamento lì, ma io li devo buttare giù dalla finestra, perché nella nostra classe, se va bene, ce ne stanno 11. Allora io dico che la vita evangelica è invece questa possibilità di esprimere e di dare visibilità alla bellezza del volto di Dio, che è cura. Anche Elia l'ha dovuto imparare. Ha imparato che Dio è cura, perché si è preso cura delle sue ferite, delle sue fragilità, l'abbiamo imparato anche noi, perché è quello che è disceso nei nostri inferi e ha fatto il samaritano, si è preso cura, si è inginocchiato e ha curato i nostri inferi. È carezza. Vi do qualche spunto per meditare. La prima è sempre la stessa. Quando sento, abbi cura. Cosa sento questa parola, come risuona dentro di me? Abbiamo capito che abbi cura, la cura è un modo di essere. È un modo di essere che diventa lo stile di una persona, lo stile di una vita. La cura è il modo di vivere, è, come dire, la cifra del fare e dell'agire. Tu puoi fare tutto con o senza cura. Tu puoi, dicevamo, ascoltare con o senza cura. In che misura quello stile, quell'interiorità, quel modo di essere interiore della cura, in che misura mi appartiene e in che misura mi manca? Ancora. E perché mi manca? Qual è la causa per cui mi ritrovo un po' carente in questo? Faccio, come si dice, un nota bene. Guardate che non è detto che una persona non abbia cura di niente, perché c'è chi ha tanta cura dei suoi conti in banca e dei suoi interessi. Come se ne ha cura, eh? Addirittura ha assunto uno che se ne prende cura e lo paga, c'ha l'amministratore delegato apposta. Quindi il nota bene è per dire che magari non è detto che non abbia proprio cura mai, ma magari ho cura di qualcosa che mi interessa, che mi piace, che magari di quello ho cura. O perlomeno credo che sia cura, credo che sia solo cura. Ecco, proviamo un po'. Io credo davvero che questo periodo che ci ha fermati, dove noi vivevamo così di corsa, così di fretta, di corsa, facendo anche tante cose, e ahimè, credo che quando più o meno le cose torneranno, non è che torneremo a una vita diversissima, però è che io credo che dentro a quel modo con cui si viveva prima, io credo che la cura non c'era. La cura non c'era. Vi dico questo episodio, perché sono stato a fare un corso di esercizi parrocchiali in una grande parrocchia fuori di Novara. Adesso non ricordo se era la terza o la quarta sera. Mi avvicina una signora sui 48-49 anni e che mi dice ma è possibile rubarle qualche minuto? E gli ho detto, guardi, io poi sabato, guardi, nel pomeriggio, io starò qui tutto il pomeriggio fino alla messa prefestiva, e nel programma della settimana ci è riservato proprio il tempo per l'ascolto. E allora lei è tornata e mi ha proprio posto questa questione dicendo: io lavoro in una struttura ospedaliera dove relativamente piccola, dove naturalmente noi siamo X in questo reparto, in questa corsia, non ricordo se ha detto, siamo di turno, non so se 2/3 con X degenti, e siccome io ho scelto questa professione, ma ho proprio scelto la professione, perché questa l'ho sempre sentita come non andrei a fare un altro lavoro, io mi accorgo che sono, in questi anni è stato sempre un peggioramento, dove alla fine noi non ci prendiamo cura di nessuno, di nessuno, perché noi non riusciamo a imparare il nome di nessuno, perché ormai sono diventati il 17, il 19, ha suonato il 21, perché è così, perché tu corri, perché devi cambiare uno, devi fare un altro. E lei dice, ma io non è quello che per cui ho scelto di vivere nella mia professione. E io ho detto, ma lei fa, sì, ho parlato col mio primario. E il mio primario mi ha detto che purtroppo l'azienda, perché oggi è un'azienda, e quindi ecco, lei ha detto, se lei vuole parlare con qualcuno che sta sopra, e lei dice che c'è stata un'occasione dove lei non era proprio chi stava in alto, ma chi stava quasi, lei è andata a chiedere e questo gli ha detto, senta, a noi questo modo di lavorare va bene. Se a lei non va bene, non le resta che di andare da un'altra parte. Che tradotto vuol dire? La non curanza, il non prendersi cura, a noi va bene. Se lei cerca qualcos'altro, lo cerchi, vada. Pensate a quanta mancanza di cura, ma proprio nei rapporti con le persone, nella quotidianità, nelle case, nelle famiglie, tutte le situazioni, guardate che sono proprio perché non c'è più questo. Le nostre sante mamme non avranno avuto, ma facevano questa cosa. E si prendevano cura dei figli, si prendevano cura dello zio, della zia malata, piuttosto che del papà e della mamma in casa, e li tenevano in casa. Pensate com'era dentro. Questo non perché per nostalgia, per voler tornare indietro, perché non è che la cura fa parte di un mondo e non può far parte di un altro, non è che la cura fa parte di un secolo e di un secolo non può far parte, non è vero, è questione proprio di... E allora io credo che in questo senso noi possiamo essere invece quelli che esprimono invece e che dicono e che percorrono questo sentiero della cura. Io dico, tutte le solitudini sono una mancanza di cura, ma anche tutte, io penso, quando sento tutti questi episodi anche dentro alle famiglie, in fondo è per mancanza di cura anche lì, perché non c'è nessuno che si prende cura. Dopo lo so io per primo che non è facile, perché qualcuno non vuole essere curato, perché dopo c'è anche chi non vuole essere curato. Però questa qui è secondo me una linea, un fronte, uno stile, un modo di essere che è tipico, che è di Dio. Perché Mosè va dal faraone? Perché Dio cosa ha fatto? Ha sentito il grido del suo popolo. E che cosa ha fatto? È passato via dritto? No, l'ha sentito. Cosa ha sentito? Ha sentito qualcosa e non ha potuto fare a meno che prendersene cura. Per cui è di Dio questo prendersi cura. Perciò non può non essere nostro. E per cui è qualcosa che noi dobbiamo chiedere, perché non è che uno nasce, però abbiamo visto che chi ce l'ha, cioè non è uno che dice a che giorno c'è il mercato a Cuneo, vado e compro la cura. No, al mercato non c'è. Lo Spirito Santo te la dona, te la mette dentro. Oggi pomeriggio vediamo un'altra parola, sempre suggerita dalla vedova. In gamba sta vedova però, Non è mica da buttare via, Bene, buona preghiera.